La sostenibilità non è un vezzo, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, ed è un approccio che deve riguardare qualunque impresa di qualunque settore che opera e vuole operare sul mercato nel prossimo futuro. Tuttavia, questo podcast si concentra in modo particolare sulla sostenibilità del settore moda e di tutta la sua filiera. Per quale motivo? Da dove nasce tutta questa attenzione al settore moda? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un viaggio nel tempo al 2011, quando scoppiò la denuncia di Greenpeace contro i marchi del fashion come Nike, Adidas, Puma, Burberry e molti altri. Cosa c'è davvero dietro il rapporto d'amore tra i più grandi marchi della moda e la sostenibilità? Scopriamolo insieme. Sono Alfredo Guerra, chimico, auditor Leather Working Group e consulente per la sostenibilità di impresa, con 15 anni di esperienza nella filiera della moda. Stai ascoltando Impresa e Sostenibilità, strategie e soluzioni concrete per rendere la tua azienda davvero sostenibile. In questo terzo episodio ti racconterò di come i marchi dell'abbigliamento sportivo, del fashion, del fast fashion e anche del lusso hanno cambiato punto di vista sulla sostenibilità e iniziato il loro percorso virtuoso. Ma prima di iniziare, mi preme dirti che questo percorso storico è molto lungo e articolato e io oggi ne farò un riassunto estremo, altrimenti ci sarebbe da parlarne per ore ed ore. E questo podcast vuole essere, per scelta della redazione, che sono io, un podcast breve e conciso. In questo racconto ti descriverò solo i fatti che ho reputato salienti per comprendere il percorso che ha portato ai risultati di oggi. Tutte le informazioni dette in questo episodio sono liberamente accessibili sul sito di Greenpeace, di cui troverai il link in descrizione, perché dettartelo è un po' complicato. Oppure digitando sul motore di ricerca Detox Greenpeace. Ah, dimenticavo, io c'ero. Allora lavoravo in conceria come responsabile qualità, ambiente e sicurezza. Fu un'esperienza che mi aiutò a diventare quello che sono oggi. Ma ci arriveremo. Beh, partiamo dall'inizio. Sono i primi di luglio del 2011, quando Greenpeace pubblica un report dal nome evocativo di Dirty Laundry, panni sporchi, e si scatena un putiferio. Ma chi è Greenpeace? Greenpeace è un'organizzazione non governativa che si batte per la difesa dell'ambiente e degli ecosistemi. Per intenderci, quelli che lottano contro le baleniere per fermare la caccia alle balene. Nel 2010 e 2011 Greenpeace va in Cina, preleva e fa analizzare campioni di acque di scarico di industrie tessili direttamente dal tubo di uscita degli scarichi nelle acque fluviali, in particolare di due grosse fabbriche tessili cinesi, la Yongor Textile Complex e la Well Dyeing Factory Limited, che a te come a me non dicono assolutamente nulla. Ma queste fabbriche lavorano prodotti tessili per marchi internazionali come Adidas, Calvin Klein, Converse, H&M, Lacoste, Puma e Nike. Ma andiamo per gradi. Dall'analisi dei campioni di acque di scarico fatta da Greenpeace emergono dati sorprendenti. Si trovano livelli di concentrazione molto superiori ai limiti ritenuti di sicurezza di sostanze chimiche persistenti, bioaccumulanti e interferenti endocrini. Sostanze chimiche che? Te lo ripeto, persistenti, bioaccumulanti e interferenti endocrini. Una sostanza è persistente quando nessun organismo presente sulla Terra riesce a distruggerli e quindi rimangono nell'ambiente o nei nostri corpi per secoli e secoli e secoli, praticamente per sempre. L'interferente endocrino è una sostanza che può interagire con il sistema ormonale producendo effetti negativi per le persone e la fauna selvatica. In parole povere, non è proprio acqua di rose. Una sostanza invece è bioaccumulante quando l'organismo non riesce a liberarsene e rimane in circolo nel nostro corpo praticamente fino a che viviamo. Quindi, più ingeriamo queste sostanze e più ce ne ritroveremo nel nostro corpo, con effetti di certo non proprio belli e positivi. Quindi queste sostanze vengono scaricate direttamente nei fiumi cinesi in alte concentrazioni, restano per qualche migliaio di anni nell'ambiente e interagiscono male con chi li ingerisce, tipo i pesci. E dai pesci agli uomini il passo è breve. Ma non ci sono gli impianti di depurazione? Sì, ma questi impianti non sono stati progettati per questa tipologia di sostanze, per cui passano allegramente attraverso tutti i sistemi di depurazione e ce li ritroviamo tal quali nelle acque di scarico. E dove sono gli organi di controllo e i limiti di scarico? In Europa ci sono. C'è un regolamento, denominato REACH, che limita o vieta l'uso di tali sostanze. Ma si sa, l'Europa non è tutto il mondo. Quindi è un problema solo cinese? No, prima di tutto perché è un danno ambientale di proporzioni enormi. E in secondo luogo perché queste sostanze, proprio perché persistenti, fanno il giro del mondo trasportate dalle correnti o dagli animali. Pensa che ne hanno trovato tracce anche ai poli. Ora, la scoperta è sensazionale e alla pubblicazione del report i marchi accusati di essere direttamente collegati agli scarichi di queste sostanze pericolose negano assolutamente il loro coinvolgimento, perché dicono che le merci prodotte per loro in quelle fabbriche non sono connesse all'uso di acqua. È un po' come dire che loro comprano solo le pesche sciroppate e non lo sciroppo che le contiene. Inoltre, nel 2011, quando esce il report di Greenpeace, i marchi che ho citato prima come Nike, Adidas e Puma hanno già una politica di riduzione dell'inquinamento e sono anche stati riconosciuti dal Dow Jones Sustainability Index 5, un indice che valuta e compensa le aziende più performanti sulla base di criteri economici, ambientali e sociali, come leader, sulle questioni di sostenibilità. Cioè, questi marchi avevano dei dettagliatissimi elenchi di sostanze vietate o limitate nei loro prodotti, ma nella sostanza, è il caso di dirlo, nessuno al loro interno si preoccupava di controllare se i loro fornitori inquinassero i fiumi con i loro scarichi. Suona tanto come greenwashing, non credi? La denuncia viene pubblicata. Il report chiede a questi famosi marchi di firmare un impegno serio con Greenpeace per l'eliminazione negli scarichi di queste sostanze entro il 2020. La campagna prende il nome di Detox My Fashion. Il report getta nello sconforto i marchi che si precipitano nel diventare virtuosi e mettere sotto controllo i loro fornitori e ora grazie a loro viviamo in un mondo migliore. Ma è davvero così? Purtroppo no. La realtà è che la pubblicazione del report e la richiesta della firma dell'impegno non frega niente a nessuno. O meglio, a nessun marchio chiamato in causa. Allora bisogna fare qualcosa di diverso e Greenpeace chiama in causa i giovani del 2011 attraverso campagne di sensibilizzazione e la pubblicazione di un video su YouTube coinvolgendo personaggi noti come David Beckham, Cristiano Ronaldo e Snoop Dogg, per denunciare in modo forte il comportamento irresponsabile di Adidas e Nike. Sì, perché nel frattempo Puma, il 26 luglio del 2011, firma il Detox My Fashion. Inizia così una campagna aggressiva degli attivisti di Greenpeace contro questi marchi, con manifestazioni, proteste e boicottaggi. Alla fine, prima Nike e poi Adidas firmano anche loro l'impegno. Probabilmente dietro ci sono anche motivi di marketing e di quotazioni in borsa, ma su questo punto non ho elementi sufficienti per poterlo affermare, per cui resta solo una mia ipotesi. Ma Greenpeace non si ferma e continua la sua campagna di sensibilizzazione incollando enormi stickers con il logo Detox sulle vetrine dei più importanti negozi del mondo, come H&M. Questa presa di posizione forte produce qualche effetto. Difatti, H&M, in quello stesso 2011, è il primo marchio del fast fashion a firmare il suo impegno detox e a pubblicare di lì a poco la sua blacklist delle sostanze proibite o limitate. Questa blacklist si chiama RSL, che sta per Restricted Substances List, ovvero elenco delle sostanze soggette a restrizione. Direttamente ricavata da quella di Greenpeace a seguito delle analisi pubblicate nel report Panni Sporchi. Da quel momento è un susseguirsi di firme e impegni da parte di diversi brand di moda, come CNA, Li-Ning, mentre Greenpeace chiama in casa Ralph Lauren e G-Star e alza il tiro con il suo report Toxic Threads, dove sul tavolo degli imputati salgono Giorgio Armani, Benetton, Diesel, Esprit, Levi's e Zara. Ma questo report non analizza le acque di scarico, bensì va oltre, analizza i capi di abbigliamento presenti nei negozi, trovando anche in questi dei valori superiori ai limiti, anche se non su tutti i prodotti analizzati. Pensateci bene, la roba che noi indossiamo, che viene a contatto con la nostra pelle, contiene queste sostanze pericolose, in concentrazioni anche alte. E anche loro pian pianino firmano il loro impegno per l'eliminazione delle sostanze tossiche dai loro cicli produttivi entro il 2020. E arriviamo a fine 2012 con la pubblicazione di un altro report che stavolta analizza gli scarichi di fabbriche messicane e indonesiane, ma la musica non cambia. Nell'ottobre 2013 Greenpeace ci va duro e pubblica la passerella dei buoni e cattivi che hanno firmato l'impegno, denunciando di fatto Nike e Adidas di fare greenwashing, ovvero non fare nulla di concreto per ridurre l'inquinamento. Questo è anche l'anno in cui Greenpeace attacca frontalmente i marchi del lusso, primo fra tutti Burberry, che il 28 gennaio del 2014, dopo una pesante campagna di contestazione, che ha visto anche imbrattare le vetrine del suo negozio storico su Regent Street a Londra, firma il suo impegno Detox 2020. Ormai il sentiero è spianato e il 17 febbraio 2014 Greenpeace pubblica il report A Little Story About Fashionable Lie, una piccola storia su una bugia alla moda, denunciando la presenza di queste sostanze tossiche, bioaccumulanti e interferenti endocrine anche nell'abbigliamento alta moda per i bambini. L'attacco aperto è su colossi come Dior, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Hermès, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Trussardi e Versace. L'unico che ne esce pulito è Trussardi, dove non si trovano sostanze pericolose nei suoi prodotti. Dal 2014 ad oggi la campagna prosegue e la lotta di Greenpeace per difendere l'ambiente e il territorio continua con la pubblicazione dei report e tenendo sempre sulle spine tutti quelli che hanno firmato l'impegno. A proposito, ma l'impegno non era l'eliminazione delle sostanze entro il 2020? Oggi è il 19 marzo del 2024. Cosa è successo? Come sappiamo, la pandemia ha un po' rallentato, se non fermato, tutto il mondo e anche la campagna Detox. Nel 2021 Greenpeace pubblica un report Self-Regulation e Fashion Fair Tale, autoregolazione, una favola della moda, dove evidenzia i progressi fatti da chi si è impegnato per eliminare le sostanze pericolose entro il 2020. Le conclusioni del report sono che i dati sulle acque di scarico delle aziende che lavorano per i marchi indicano una tendenza verso le concentrazioni al di sotto dei limiti degli strumenti. Il 90% dei marchi dimostra di aver gestito e di continuare a gestire il problema in modo consapevole ed efficace. Alcuni marchi presentano ancora situazioni critiche che stanno risolvendo. Insomma, dopo 10 anni di lotta, sembra che la situazione sia molto migliorata rispetto all'ormai lontano 2011. Dove siamo oggi? La campagna Detox si basa sulla trasparenza dei dati e l'accessibilità a tutti. Oggi tutti possono informarsi sullo stato dei lavori andando sul sito detox.live, una piattaforma online dove, attraverso una mappa interattiva, è possibile conoscere i siti produttivi di ogni marchio e le relative posizioni rispetto all'impegno preso. Ti parlerò meglio di questa piattaforma nella prossima puntata, dove affronteremo il modo in cui i marchi si sono attrezzati per rispondere alla sfida di Greenpeace. Oggi la sfida prosegue ampliando il campo d'azione non solo alle sostanze, ma anche affrontando il problema del fast fashion, ovvero produrre troppo e avere troppi rifiuti. Questo è un grande problema perché la sovrapproduzione, l'usa e getta, il fast fashion, genera enormi quantità di rifiuti da smaltire. Oggi ti ho raccontato della storia d'amore tra brand e sostenibilità ambientale. Abbiamo visto come non sia stato proprio amore a prima vista e come il rapporto all'inizio sia stato un po' conflittuale, ma poi si è raggiunto un equilibrio, sebbene precario. I marchi hanno bisogno di collaborazione tra di loro e con i loro fornitori. Hanno bisogno di qualcuno che li segua e gestisca queste attività e che abbia maggiore padronanza della materia. La strada da percorrere è ancora lunga e piena di sfide, ma c'è fiducia. I consumatori di oggi sono molto più attenti di quelli di 10 anni fa. Controllano le etichette, cercano degli standard diversi dalla sola qualità. E quelli di domani lo saranno ancora di più. Oggi un'azienda come la tua, che lavora nella filiera della moda, non può ignorare le richieste dei clienti sulla sostenibilità e pensare che fare cose belle e di qualità basti a restare sul mercato. No, non è più sufficiente. Se non ti sei ancora allineato allo sviluppo sostenibile, sarai sempre più tagliato fuori dalla filiera. Quindi, se non vuoi che i tuoi ricavi futuri vengano ridotti per la scelta sostenibile dei consumatori, è già oggi che devi lavorare per diventare un'impresa sostenibile di domani, perché quello che fai oggi determinerà il tuo futuro. Se questo ti preoccupa, forse è il momento di valutare di iscrivermi su info@chimicaquotidiana.it per saperne di più su come posso aiutarti. Sarò lieto di mostrarti quali sono i primi passi per diventare davvero un'impresa sostenibile. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo martedì per un altro episodio. Se non vuoi perderti gli aggiornamenti, attiva la campanella sulla tua app di ascolto preferita e seguimi su Instagram e LinkedIn. Io sono Alfredo Guerra e hai ascoltato Impresa e Sostenibilità, perché la sostenibilità non è un'impresa.